pillole di Mashup.
Ed eccoci sempre qui su Radio Ticino a Mashup per raccontarvi storie straordinarie.
Sì, oggi parliamo di una donna straordinaria che ha fatto anche un figlio straordinario, ma parliamo prima di lei. Okay. Allora, io dico il nome, vediamo se Matteo dal nome capisce chi è il figlio. Judith Love Cohen. Magari tu sai.
Leonard Cohen, no.
No.
No, ok.
Jack Black.
Ah, ok, okay,
è la mamma di Jack Black, è bello, già detto. Però non è che vogliamo parlare di lei in quanto straordinaria, perché ha fatto un figlio musicista, attore, molto divertente. Insomma, cos'è che ha fatto? Lui ha fatto Jumanji, School of Rock,
vero,
un sacco di bei film, molto simpatico comunque.
Alta Fedeltà, scusa, a me piaceva tantissimo quello.
A quello non l'ho in mente.
Sì.
Ha fatto anche quello che io guardo sempre sotto Natale, L'amore non va in vacanza. Quello da un po' da donnina così romantica come a me sotto Natale. Ma vogliamo parlare della sua mamma, perché è nata nel 1933 a Brooklyn, e insomma, quando lei era una ragazzina, cioè, cosa sognavi di fare? Non so, la sarta. No, lei sognava di costruire razzi, quando invece si pensava che una ragazza in gamba potesse diventare segretaria.
Certo.
No, lei invece sognava di costruire cose
da maschi,
ma indovinate un po', ce l'ha fatta, perché si è laureata in ingegneria all'Università della California del Sud e era una delle pochissime donne all'epoca che appunto faceva ingegneria. Poi negli anni 70 è andata a lavorare per un'azienda aerospaziale e a un certo punto, tra le varie cose che ha fatto come ingegnere, doveva studiare qualcosa per l'Apollo 13, questa missione che c'è anche il film con Tom Hanks che va in su, e poi c'è Houston, abbiamo un problema, la famosa cosa.
La frase famosa.
E era proprio un sistema di guida di emergenza. E allora lei stava lavorando a sta cosa, ma insomma il pancione cresceva e cos'è, lì il Jack Black spingeva, voleva uscire, è andata in ospedale, ma non aveva finito bene i suoi incantamenti. Ma cosa fa? Si è portata in ospedale il lavoro, e lì mentre stava quasi per partorire finiva gli ultimi calcoli, poi insomma vabbè, nasce il figlio, chiama lì la NASA, non so chi, dire guardate, ho corretto la cosa, e tra l'altro è nato il bambino. Vabbè, insomma, lei in ospedale ha fatto questi calcoli che poi hanno sono stati fondamentali proprio per salvare l'equipaggio dell'Apollo 13, per ritrovare, perché c'era stato un guasto, e il suo sistema lì, che lei aveva corretto i calcoli in ospedale mentre quasi partoriva, ha aiutato gli astronauti a tornare sani e salvi a terra.
Quindi bene che ci ha messo un attimo Jack Black ad uscire, perché è riuscito a fare calcoli
e salvare tutto. E comunque lei poi, una volta in pensione, è diventata una sostenitrice dell'educazione scientifica per le ragazze, ha scritto tanti libri per bambine dove appunto parlava di bambine che facevano tecnologia, scienza e cose del genere, e diceva che le donne possono fare tutto se solo qualcuno le incoraggia a crederci.
Bello, molto bello come messaggio. Assolutamente.
E
questa è la storia della signora.
Aspetta, Judith Love Cohen, mamma di Jack Black, che Jack Black sarà poi nome d'arte, si chiamerà Cohen.
Sì,
non so
Cohen,
che.
Sì, effettivamente, però di Cohen ce ne sono molte.
Mashup su Radio Ticino.
E anche oggi non vi facciamo mancare, state tranquilli, li dovete sempre aspettare un attimo, non è la prima cosa che facciamo inizio puntata, ma arrivano, come si dice, come una lettera alla posta, no, quella è quando sei sicuro che va via liscio, come si dice quando arriva,
è come puntuali, come
un orologio svizzero, come un treno svizzero,
sì, il treno quando c'era lui, certo, ecco. Puntualissimi, eccoci qua con i fattoni, che partono con il primo, che dice: gli uomini tendono a sopravvalutare l'interesse delle donne nei loro confronti.
Questo mi fa ridere, io ho un amico che ho appena guarda, quella ci prova, ma dico, ma scusa, ti ha chiesto il sale, no, per al tavolino vicino, poi confermo.
Io ho il contrario, però, quando
tu è una interessatissima, no, viene di fare avanze, no, tu no, ma non
quello
interessa.
No, dico, ma quando ero ragazzino mi innamoravo di tutte. E poi dicevo, però dopo scoprivo anni dopo che
realtà, anche loro erano interessate. Vabbè. Adesso sei perfino sposato, quindi vuoi?
Certo. Mentre le donne, qua continua il fattore, tendono a sottovalutare l'interesse degli uomini. Ma secondo me ne dicevano così tante che
dice,
Solo il 2% della popolazione mondiale ha gli occhi naturalmente verdi. Gli altri sono in qualche
sono
modo...
Sono finti, cioè con non le lenti so. A contatto. Ma cosa vuol dire naturalmente verdi?
Non lo so, ci chiede a chi ha fatto il fattore.
Vabbè, 2%.
Sì, 2%.
Io li ho un po' verdi, quando picchia dentro il sole sono verdi.
Tanto, sì,
sono naturali, non comunque sono naturali. Non sono finti. No?
Nel 2001 un team di astronomi della Johns Hopkins University ha raccolto dati da 200.000 galassie diverse che hanno permesso di stabilire che la maggior parte delle stelle dell'universo si è formata circa 5 miliardi di anni fa, giorno più giorno meno.
No, dobbiamo essere precisi, che giorno più giorno meno, vogliamo la data
miliardi.
Precisa.
Non so cosa dire. Si sbattono le palpebre per 5-10 milioni di volte ogni anno.
5-10 milioni.
Quando dici cosa hai fatto quest'anno? Ah, mi sembra di non aver tirato insieme nulla.
Hai sbattuto le palpebre milioni di
milioni
volte.
Milioni di volte. Quindi questa è una cosa
non
che
siete
mi
pigri
giusto.
Neanche se state sul divano.
Infatti.
Tutto l'anno.
Brava, perfetto.
Mesh Up su Radio Ticino.
Mesh Up.
Pillole di Mesh Up.
L'appuntamento quotidiano con Mesh Up su Radio Ticino, che diventa un pochettino più dolce, direi, no?
Dolce perché parliamo di cioccolata o cioccolato, che dir si voglia, perché insomma appena passata la Pasqua, secondo me nelle case girano ancora conigli, uova, spero che non ne avete spazzati già tutti altrimenti e viva il mal di pancia, e comunque si associa molto la Svizzera al cioccolato.
Ah, ovviamente sì.
E giustamente direi, adesso andiamo anche a scoprire il perché. Prima di tutto è uno dei più grandi consumatori assieme alla Germania, si tendono un po' il titolo con 10,5 kg a testa all'anno di cioccolata.
Io alzo la media per quello.
Più di 10 kg?
Secondo me sì.
Ma cioè, già a Pasqua già vanno su 3 kg di botto, secondo me, tra conigli e cose varie. Comunque, la cioccolata, un po' di storia, perché non è che l'abbiamo proprio inventata noi, noi svizzeri.
Ah no?
No, vedi, qua si va a scoprire. Beh, prima di tutto arriva in Europa nel XVI secolo, dall'America, però era come bevanda, non si consumava come cioccolata.
Ah,
cioè
okay.
Era la polverina giù, poi dovevi aggiungere aromi, se no.
Il Carnaccio Bar. Faccio sì, semplice, via.
Sì. C'era la polverina, un po' meno buona probabilmente. Okay. Poi alla fine del 600, inizio 700, ha cominciato a entrare nelle abitudini, ma dell'aristocrazia.
Ah, ok.
A inizio 800 anche la borghesia, la gente più comune, ha cominciato a consumarlo, era diventato un ingrediente utilizzato tanto anche in pasticceria. Sì. E qui arriva però l'olandese, quindi non lo svizzero, Conrad von Houten, che brevetta un metodo proprio, qui c'è la svolta della cioccolata, per estrarre il grasso dai semi di cacao. Quindi lui lo trasforma in cacao in polvere e burro di cacao. E lì nasce il prodotto solido che è la cioccolata che conosciamo noi.
Ok.
Però non era ancora così buona. Prima era un po' così, no? Allora arriva un inglese, il signor Joseph Fry, nel 1847, che dà il via alla prima tavoletta proprio di cioccolato come la conosciamo.
L'olandese, l'inglese, adesso nella barzelletta c'è lo svizzero che arriva.
I tanti svizzeri. Ah, okay. Adesso arrivano svizzeri che di nome già conosciamo. Allora, praticamente arriviamo a un certo signor Franck-Louis Caillet. E qua già,
che nome,
vedi, che nome già conosciuto. Lui cosa fa? Prende un vecchio mulino a Vevey e la trasforma in una fabbrica meccanizzata di cioccolata.
Sì.
E questo rende proprio la cioccolata più accessibile e a buon mercato, quindi anche la gente comune comincia, grazie a Caillet, a mangiare cioccolata. E poi arriva il monsieur Philippe Suchard.
Quando arriva Ermenegilda Lint?
Aspetta, arriva quella. Hanno fatto la storia.
Certo.
Ecco, quindi Suchard invece inventa una macchina in grado di mescolare e macinare lo zucchero e il cacao, chiamato un mélangeur.
Sì.
E questo finalmente rende più buono. Più buono il cioccolato, più liscio come lo conosciamo.
Sono già.
E voilà. Adesso arriva un signor Peter, che secondo me non conosci, però ha sposato la figlia Caillet.
Ah, ok.
E quindi lui praticamente ha un vicino che si chiama Henri Nestlé.
Se te pareva.
E allora insieme decidono di fare una cosa innovativa, di mettere il latte in polvere di Nestlé nel cioccolato.
Ah.
Ci provano, ma non funziona, fa muffa, eccetera. Allora ci mettono il latte condensato, sempre di Nestlé, e qui finalmente nel 1800. 1875 si inventa il cioccolato al latte.
Sì.
Adesso tu volevi signor Lindt.
Arriva?
Ecco, arriva il signor Lindt che inventa il concaggio, che è un modo che, insomma, di mescolare al caldo per 72 ore il cioccolato, che lo rende finalmente buono, delicato e ricco, e la consistenza è quella che si fonde in bocca, perché prima era comunque ancora un po' acido e amaro. E quindi grazie.
E poi arriva il signor Novi che ruba tutto e lo porta in Italia. Scusa, sto scherzando.
No, comunque,
però sono ingrastato di 2 chili solo al tuo racconto.
Ma
sappilo.
C'è ancora un cognome, magari. Allora, nel 1899 Lindt vende la sua fabbrica a Rudolf Sprüngli.
Ah.
E fonda la Linden Sprüngli, che inventa più o meno 50 anni dopo il coniglietto dorato che tutti avremo a casa in questi giorni, se non l'abbiamo già spazzato.
Tutto la storia del cioccolato riassunta praticamente in 3 minuti.